Va ora in onda Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.
Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Alberto Battisti. Questo pezzettino per pianoforte che abbiamo appena ascoltato viene dalle Macchiette medievali, opera 33, di un Ferruccio Busoni, poco più che sedicenne, ma già in grado di pubblicare la sua 33esima opera, come vediamo, perché è un fanciullo prodigio. Ne parliamo oggi perché tra poco cade il giorno del centenario della morte di questo grande personaggio, così originale nel panorama della musica europea fra la fine dell'Ottocento e l'inizio, i primi 24 anni del Novecento. Ferruccio Busoni, empolese per caso potremmo dire, perché il padre è un clarinettista molto girovago, la madre è di ascendenza addirittura bavaresi ma fondamentalmente triestina, tant'è vero che da ancora bambino piccolissimo viene portato a Trieste e accudito prevalentemente dai nonni triestini, cioè dalla famiglia Weiss, di questa madre Anna, perché la madre e il padre giravano un po' il mondo, lui suonando il clarinetto, lei suonava il pianoforte, ma la prima formazione arriva proprio da questa madre adorata, di cui parleremo poi tra breve. E il ragazzo dimostra talento talmente formidabile che nel giro di poco si pensa di portarlo nella capitale della musica, o almeno una delle due grandi capitali della musica europea degli anni 70 in Europa, vale a dire Vienna, laddove il ragazzino conosce Franz Liszt, conosce Johannes Brahms, conosce alcune delle figure più importanti della storia della musica nella seconda metà del XIX secolo, e da loro viene vezzeggiato, coccolato, complimentato, in particolare da Liszt, che per il quale poi Busoni avrà una venerazione durata tutta la vita. Liszt wäre der Grundstein aller modernen Tongebäude. Und als Grundstein steckte tief in der Erde und bleib unsichtbar. Liszt sta a fondamento di tutti gli edifici musicali moderni, dirà, nei suoi Principi per i pianisti, e in quanto fondamento è sepolto sottoterra e rimane invisibile. Ma se Liszt è il fondamento, Bach ist der Grund der Klavierspiele. Bach è la base per suonare il pianoforte e Liszt di spitze, il vertice, ed entrambi rendono possibile Beethoven. Sempre fra questi aforismi destinati ai pianisti, ai giovani pianisti, per stabilire quali sono i fondamentali, quali sono le pietre angolari su cui è costruita la musica non soltanto pianistica naturalmente, ma la cultura musicale di un uomo che, pur essendo così profondamente radicato alla sua origine italiana e alla cultura italiana, alla tradizione della storia dell'arte italiana, della grande letteratura, in particolare un amore sviscerato per Dante Alighieri, un governo perfetto tra l'altro della nostra lingua, benché abbia abbandonato l'Italia così presto, e Trieste, ricordiamoci che all'epoca era sotto il governo asburgico, era una città dove si parlava metà italiano e metà tedesco, poi Vienna naturalmente, la sua crescita intellettuale è legata a un ambiente mitteleuropeo che approderà poi attraverso varie tappe, una delle quali è importantissima, Helsinki, che all'epoca era veramente la periferia delle periferie musicali, ma il conservatorio aveva bisogno di un giovane valente insegnante di pianoforte, e il grande musicologo, fondatore direi della musicologia tedesca, Hugo Riemann, consigliò proprio il giovane Busoni per questo ruolo, e laddove incontrò Busoni ancora ragazzo, poco più che ventenne, un altro giovane ragazzo promettente, Jean Sibelius, col quale ebbe per tutta la vita un rapporto di solidarietà, un sodalizio meglio, di grande rispetto, affetto, stima reciproca, soprattutto da parte di Busoni nei confronti di Sibelius, perché Sibelius, benché ammirasse più di ogni altro pianista in Europa Ferruccio Busoni, aveva molte riserve su Busoni come compositore. Mentre invece Busoni si fece sempre apostolo della musica di Sibelius, dirigendola e permettendo al compositore finlandese di accedere alla importante casa editrice Breitkopf und Härtel di Lipsia, che era poi l'editore della stessa musica di Busoni. Quindi Busoni, che nasce come enfant prodige del pianoforte, come uno dei virtuosi più strabilianti che la storia di questo strumento ricordi, piano piano matura anche, non soltanto come compositore di pezzi di carattere come quello che abbiamo sentito all'inizio, così ancora pieno di impronta schumanniana dell'album per la gioventù in particolare, ma che già in quelle piccole paginette, in quei morceau de caractère li potremmo chiamare, che riempivano le vetrine dei negozi di musica dell'epoca e le case di tante signorine di buona famiglia che suonavano il pianoforte, con appunto una scrittura accessibile a codeste mani femminili in particolare. Già in quelle paginette, dicevo, delle macchiette medievali opera 33, si rivela poi quello che sarà l'altro grande amore della sua vita, del quale si farà apostolo fra i principali. Nella paginetta intitolata Astrologo di queste macchiette medievali che ora ascoltiamo, interpretata da Giuseppe Mariotti, si sente l'influenza della figura paterna, il riferimento incancellabile, inevitabile di Johann Sebastian Bach. Questo era l'astrologo, un'altra di quelle paginette di carattere dalle macchiette medievali, opera 33 di Ferruccio Busoni, che oggi celebriamo nel centenario della morte. Ma non parleremo oggi del teatro di Busoni, dei lavori importanti che ha lasciato, uno dei quali, ricordo, è stato rappresentato lo scorso anno al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Dottor Faust, con straordinario successo e straordinario esito artistico, va detto. Gli altri sono La sposa sorteggiata di Brautwal, L'Arlecchino, La Turandot. Quindi quattro titoli di cui vi parlerà nelle prossime settimane Maurizio Biondi, mio collega insegnante di storia della musica al Conservatorio Cherubini di Firenze, che a Busoni ha dedicato tanto delle sue energie di studioso e delle sue ricerche. E sarà davvero affascinante e particolarmente affettuoso il suo modo di raccontare i capolavori teatrali di Ferruccio Busoni, dei quali appunto io oggi non vi parlerò, ma vorrei seguirlo soprattutto attraverso l'itinerario che dal virtuoso del pianoforte ci porta al compositore visionario, a colui che diventa filosofo della musica nei primi 20 anni del Novecento e pensatore, oltre che punto di riferimento per generazioni di musicisti, e come abbiamo ricordato poc'anzi, grande apostolo della musica prima di Bach e poi anche fra i primissimi a riconoscere come altro pilastro del repertorio il nome di quella giovane classicità che Busoni poi propugnerà come uno dei riferimenti della sua evoluzione stilistica, del suo pensiero estetico, ed è naturalmente Mozart, che popola i programmi da concerto e anche l'ispirazione musicale sia di Ferruccio Busoni pianista che di Ferruccio Busoni compositore negli ultimi anni di vita. Ma la svolta avviene con la raccolta delle 6 elegie per pianoforte del 1907. Una di queste ci racconta l'uomo privo di radici, l'uomo che nato in Italia si trova poi a essere cittadino del mondo innanzitutto, ma della Mitteleuropa in particolare, è legato proprio così intimamente alla cultura tedesca. Questa, che in una pagina memorabile del suo capolavoro Il mondo di ieri, Stefan Zweig chiamerà un uomo anfibio. Un uomo anfibio che è in realtà un senza patria. Un altro di questi uomini anfibi, e qui do la parola proprio a Stefan Zweig che ne fa un ritratto, posti fra due nazioni, era Ferruccio Busoni. Italiano per nascita ed educazione, tedesco di elezione. Fin dalla giovinezza lo aveva amato più di ogni altro virtuoso del pianoforte. Quando suonava, i suoi occhi assumevano una meravigliosa luce di sogno. In basso le mani creavano senza fatica la musica perfetta, ma su in alto la bella testa spirituale, lievemente gettata all'indietro, ascoltava ed assorbiva la musica creata. Sembrava si operasse in lui una specie di trasfigurazione. Quante volte durante i concerti avevo fissato quel suo volto luminoso, mentre le note mi penetravano nel sangue con molle turbamento ed insieme con argentea limpidità. Lo rivedevo ora, ma i suoi capelli erano grigi e gli occhi velati di dolore. Stiamo parlando di un Busoni senza patria. Negli anni della Prima Guerra Mondiale, l'Italia lo considera tedesco, la Germania lo considera italiano, è costretto ad abitare in Svizzera durante il periodo bellico, sentendosi davvero escluso da tutta questa tragedia della quale non può parteggiare per nessuno, ne rimane superiore spiritualmente, eticamente superiore. Ritorno a Stefan Zweig. A chi appartengo? Mi domandò una volta. Quando la notte sogno mi accorgo di destarmi di aver parlato in sogno in italiano, ma se poi scrivo penso parole tedesche. I suoi scolari erano dispersi in tutto il mondo, forse l'uno ammazza l'altro, nota Busoni come amaro commento di quegli anni di guerra. Alla sua opera maggiore, al dottor Faust, non osava accostarsi, sentendosi ancora troppo turbato. L'opera rimase, come tutti sanno, incompiuta. È un destino che accomuna Ferruccio Busoni a Giacomo Puccini, morto nello stesso anno, di cui tutti sanno che si festeggia, appunto, si celebra meglio, il centenario della morte. Proprio come questo altro toscano, questo grande toscano Busoni, che lascia appunto il capolavoro finale per poche pagine soltanto incompiuto. Non osava accostarsi al dottor Faust, sentendosi troppo turbato. Compose una breve opera in un atto, musicalmente leggera, per liberarsi, stata di Arlecchino. Ma sinché durò la guerra, la nube dolorosa non si allontanò dal suo capo. Ben di rado udì il suo riso aretinesco. Questo aggettivo di Stefan Zweig si riferisce alla figura di Pietro Aretino. L'immirabile veemenza che mi ero piaciuto tanto in lui, quel riso aretinesco. Una volta lo vidi a tarda notte nel caffè della stazione, solo, con due bottiglie di vino vuote davanti. Quando passai accanto mi chiamò e mi disse, accennando alle bottiglie, «Stordirsi. Non vorrei, ma qualche volta bisogna stordirsi, altrimenti tutto diventa insopportabile. La musica non basta sempre, ed il lavoro non è un ospite di tutte le ore. Questa tragica solitudine dell'apolide Ferruccio Busoni in quei giorni terribili di guerra, ritratta come in uno schizzo dal vero, dalla meravigliosa penna di questo scrittore che ammiro moltissimo personalmente. Torniamo a questa elegia del 1907 e quella elegia all'Italia che è proprio l'elegia della lontananza, l'elegia di non sentirsi considerato. In una lettera all'editore Ricordi, che cercava di ottenere il suo catalogo intero delle composizioni, si rivolgerà con parole molto amare alla nostra nazione, parole che rimproverano all'Italia di averlo decisamente trascurato. Ma di questo parliamo tra poco, perché l'elegia in questione, che è la grande svolta insieme alle altre cinque, a cui si aggiungerà una sesta, ma ne parliamo tra poco, del lavoro di Busoni compositore, si basa a sua volta, come del resto tutto il catalogo delle opere di Busoni, in una specie di continuo intreccio fra un lavoro che ne genera un altro, nel quale ritornano le tracce del lavoro precedente, ma appunto trasformate, trasfigurate, evolute e trapiantate, per così dire, come semi che generano una nuova pianta. La pianta che ha generato l'elegia all'Italia in particolare è il monumentale, il mostruoso, potremmo quasi dire, concerto per pianoforte e orchestra coro virile di Busoni, l'opera 39, 70 minuti di concerto solistico. Nessun altro ha mai scritto un concerto così grande, nel quale ritorna su melodie della nostra storia, della storia popolare italiana, come per esempio Fenesta Calucive, canzone napoletana che potremmo quasi indicare come l'incunabolo della grande canzone d'autore napoletana, attribuita a Teodoro Cottrau. Nel secondo movimento di questo concerto per pianoforte appare Fenesta Calucive, come sentiamo ora appunto nella parte conclusiva di questo movimento intitolato Pezzo Giocoso. Al pianoforte John Ogden con la Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Daniel Ravenhow. la seconda parte di questo secondo movimento intitolato Pezzo giocoso, che ci mostra appunto come Busoni, con straordinario virtuosismo, ma anche straordinaria brillantezza, davvero teatrale se vogliamo, rivisita questa canzone, che diventa invece una canzone davvero volta nel colore più scuro, più grigio, anzi quasi torbidamente sinistro, nell'elegia all'Italia, che si ispira chiaramente un po' a Venezia e Napoli, la pendice agli anni di pellegrinaggio di Liszt, il secondo anno, la seconda Deuxième année, cioè l'Italie, dove Liszt elaborava La biondina in gondoletta, canzone veneziana, la canzone del gondoliere dell'Otello di Rossini, è proprio la tarantella di Cottrau, lo stesso che a cui viene attribuita Che finestra che luciva. Anticamente si attribuiva addirittura a Vincenzo Bellini questa canzone, ma questa riappare piuttosto associata, accoppiata al clima ormai di tardissimo romanticismo, di decadentismo crepuscolare e profetico per tanti aspetti della musica del Novecento, nella Lugubre Gondola, pezzo del 1882-85, dove si profila l'ombra del funerale di Wagner sui canali di Venezia, là dove appunto il grande compositore moriva. E questa Lugubre Gondola si nutre della canzone Fenestra Calusive, con una significativa lugubre evocazione dell'Italia, non più giocosa come nel concerto, ma che dal concerto prende le mosse. È Marc-André Hamelin che ci suona questo pezzo capitale, direi, del catalogo pianistico di Ferruccio Busoni. All'Italia del 1907, elegia del pianoforte di Ferruccio Busoni con Marc-André Hamelin, che abbiamo appena ascoltato. E dicevo, le sei elegie pubblicate in quel 1907 si arricchiranno di un ulteriore pezzo, la Berceuse, dalla quale nasce quello che sicuramente direi è il capolavoro sinfonico di Busoni, cioè la Berceuse Elegiaque, che sui semi gettati nella piccola settima elegia costruisce il congedo dalla madre del compositore Anna Weiss. E infatti il sottotitolo è La ninna nanna dell'uomo davanti alla bara della propria madre. Ascoltiamo questo pezzo dove Busoni si spinge verso non solo la politonalità ma quasi la atonalità, che è un'altra delle fasi della sua continua incessante ricerca musicale, in un concerto dal vivo dello scorso maggio con la Camerata Strumentale di Prato e Jonathan Webb sul podio. la curiosità di Busoni si alimenta anche grazie alle sue tournée. Abbiamo già visto il soggiorno piuttosto lungo a Helsinki, l'incontro con Sibelius, ma l'America gli rivela la musica dei Pelle Rossa, dei nativi americani. E già con una fantasia indiana per pianoforte e orchestra ne aveva esaltato la modernità, per così dire, anche senza come dire, cedere agli esotismi facili di quegli anni, ma la nuova energia che poteva arrivare da questo tipo di sorgente intatta per la sua vergine natura. La musica appunto dei canti, dei riti dei Pelle Rossa americani. Sentiamo intanto il finale della fantasia indiana, dove questi elementi provenienti da una cultura, chiamiamola primitiva, che può diventare nuova, può determinare nuova linfa per la musica europea, tra le tante possibilità che in quegli anni di avanguardie si schiudevano. Sentiamola ora interpretata magnificamente, va detto, da Nelson Goerner con la BBC Philharmonic Orchestra diretta da Anne Meyerwy. è il finale della Indianische Fantasie per pianoforte e orchestra, una rivisitazione, diciamo così, del concerto per pianoforte su temi popolari come già Chopin o anche Liszt avevano fatto, ma questa volta i temi popolari vengono dalla lontanissima cultura dei Pelle Rosa. L'anno successivo, vale a dire nel 1915, questi temi verranno rielaborati in un'altra pagina tra le più suggestive e originali di Busoni, questo uomo che non si ferma mai nella sua curiosità di ricerca, nella sua immaginazione di nuovi approdi. E questa pagina è la raccolta di studi, chiamiamoli così, sui temi degli indiani americani, intitolata Indianisches Tagebuch, il diario indiano. Sentiamo il secondo pezzo di questo diario indiano, che rispetto alla fantasia per pianoforte e orchestra sui canti di Pelle Rosa ci porta davvero più avanti in una sperimentazione, diciamo così, delle armonie e anche dei ritmi molto più avanzata. Come avete sentito, in questa paginetta, se vogliamo, perché di breve durata, la seconda del diario indiano di Ferruccio Busoni è interpretata da Marc-André Hamelin, il mondo sonoro, la percussività, questo elemento un po' barbarico, se vogliamo, ci avvicina tanto a Prokofiev di quegli anni quanto a Béla Bartók. Ma le radici russiche, chiamiamole così, di Prokofiev o quelle ungheresi o rumene di Béla Bartók qui sono sostituite con radici ancora più distanti dal mondo della ufficialità musicale, dell'Accademia Musicale Europea, addirittura per le Rosse d'America. È un'apertura di, come dire, di credito ad altre civiltà che non ha nulla dell'esotismo che tanto imperava nelle mode artistiche di tutti i linguaggi in quegli anni. E andiamo all'ultima parte del nostro discorso su Busoni, necessariamente incompleto, incompiuto, troppo sintetico per celebrare un autore di cui abbiamo comunque già parlato tante volte. Tra l'altro vi raccomanderei nel mese d'agosto, nelle ultime giornate d'agosto, di seguire la replica di un ciclo trasmesso qualche anno fa e curato da Francesco Di Laghi proprio sul percorso artistico di Busoni, che molto meglio di me vi saprà illuminare su questo nostro compositore toscano, che in realtà appartiene a tutto il mondo perché fu davvero cittadino del mondo. L'ultima parte della sua creatività è dominata dalla scalata verso il capolavoro supremo che rimane incompiuto, quel Dr. Faust, quel nuovo modello di teatro di cui vi parlerà tra qualche settimana Maurizio Biondi, ve lo ripeto, e che porta con sé il fascino eterno che tutta la cultura della Mitteleuropa lega con un filo quasi disperato al mito di Faust e al patto col diavolo, e che arriva nell'immediato dopoguerra al capolavoro letterario di Thomas Mann, con cui potremmo dire quasi si chiude questa vicenda iniziata ben prima di Goethe e della sua grande tragedia, ma già alla fine del Cinquecento. Questa disperata attrazione fatale verso il nulla, verso il male, verso l'autodistruzione, che è così intimamente presente nell'animo tedesco, quella Vernichtung, che diventa poi la parola orribile con cui verrà espresso il concetto dell'olocausto degli ebrei, quell'annientamento. Ed è nell'opera terminale Busoni davvero rimette insieme, come tante tessere di un mosaico, le esperienze precedenti, tra le quali anche questa meravigliosa e modernissima toccata per pianoforte del 1920, quindi 4 anni prima della morte, formata da 3 pezzi, Preludio, Fantasia e Ciaccona, e già questi titoli ci richiamano alla fedeltà assoluta verso la lezione di Bach, il magistero di Bach, ma dentro la toccata del 1920 si muove il fantasma sempre presente della Bate Liszt e della sua grande, geniale sonata in si minore, accoppiata, se vogliamo, in questa specie di celebrazione e ritorno, eterno ritorno agli amori e grandi amori, alla Ciaccona di Bach, quella per violino solo, la Ciaccona per antonomasia, che proprio Busoni aveva magnificato, pantografato, si potrebbe quasi dire, col suo pianoforte nella celebre adattamento da concerto che fa parte oggi del repertorio di tutti i grandi pianisti. Quella Ciaccona in re minore, che con un ostinato cromatico che parte su un disegno ritmico di Sarabanda, compie in questa pagina di Busoni un viaggio travolgente per non solo il virtuosismo e per le sue avventure armoniche, ma arriva poi alla declamazione, letteralmente, nella coda conclusiva e nelle note del basso, della parola fatale, Mefistofeles, il diavolo, scandita 4 volte. Si, sol, fa, do, la bemolle, Mefistofeles. Fateci caso, è con questa sillabazione che si chiude anche il grande catalogo pianistico di quest'uomo formidabile, di questo maestro di maestri. Ricordiamo che tra gli altri ebbe tra i suoi allievi Kurt Weill, per esempio. Non vi cito la lista degli altri perché sarebbe ozioso, ma vi lascio invece in compagnia di Alfred Brendel in una esecuzione dal vivo di questa toccata del 1920, i cui movimenti sono, lo ripeto, Preludio, Fantasia e Ciaccona. Un saluto a tutti voi da Alberto Battisti e un grazie al nostro scudiero di riferimento Giovanni Mori, che con fedeltà ci segue dalla cabina di regia.
Abbiamo trasmesso Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.